Astronauticast. Astronauticast, stagione 3, episodio 5. Siamo negli Astronautica Studios, in squadra un po' ridotta rispetto al normale, per chi ci segue nel video l'ha già scoperto da tempo, chi ci ascolta in podcast non ci vede, ma siamo Michael Sacchi
e Paolo Amoroso, in ranghi ridotti a causa del meteo, perché questa mattina ha nevicato, ha fatto una neve natalizia e adesso sta facendo una pioggia monsonica, quindi è stato difficile per Marco raggiungerci questa sera, ma è in collegamento remoto.
Ma grazie ai potenti mezzi della tecnica abbiamo Marco Zambianchi in collegamento.
Sì, chiamiamoli potenti, il vecchio caro telefono con la vecchia cara linea telefonica, però l'importante è essere lì con voi. Mi immagino seduto spaparanzato, spanzonato davanti alla vostra webcam, finalmente riuscite a entrare tutte e due nel raggio d'azione della webcam senza di me.
Sì, ci vorrebbe un piccolo grandangolo quando siamo tutti e tre, ma non so di chi è la colpa, eh. Mia non è di sicuro, perché se mi guardi io sono quei 63 kg.
Quindi... Ma io in prima approssimazione sono simile a Mike, quindi...
Ecco, io 63 kg ero in prima media, quindi ho paura che sia colpa mia.
Ok, chi ci sta guardando vede anche l'immagine nel video, perché abbiamo anche, come al telegiornale, le miniature.
Bene, poi, questa sera
insieme,
ci...
un attimo, insieme alla squadra classica abbiamo Alberto Zampieron, che stava lavando i piatti poco fa. Alberto, ci sei?
Eccomi, ciao a tutti.
Ciao.
Oh, molto meno... l'altra volta avevo fatto un saluto un po' così strafottente, questa volta era molto più deciso. E Luigi Morielli.
Ciao a tutti.
Ciao a te, Luigi.
Ok, vi chiederete quali sono gli argomenti di questa settimana, ma credo che sia abbastanza chiaro. Potete fare una piccola ricerca sul forum, guardare quali sono stati i thread che hanno avuto il massimo traffico questa settimana, e chiaramente si va a parlare della nuova strategia, o comunque del nuovo budget che fa intuire la nuova strategia del programma spaziale americano e del futuro di NASA, addirittura a livello filosofico, nel senso qual è il ruolo che va a ricoprire nel futuro spaziale americano. Non ci siamo praticamente preparati nulla, perché c'è un dibattito che va avanti da tempo e ci aspettiamo che andrà avanti. Io volevo sapere da Alberto, scherzando, come va? Sei in lutto?
No, per queste cose no.
No, sono in lutto.
Ma stai andando a lavorare almeno? No, dovete sapere che il nostro Alberto è stato uno strenuo sostenitore, ma sicuramente ha ragion veduta e con cognizione di causa del programma Constellation. E ci sono stati opinioni differenti in tutti questi 4 anni, 5 anni, no, 6 anni.
Dal 2004.
È stato annunciato nel 2004, 6 anni di Constellation. Che cos'era Constellation? Constellation era una vision, un cammino tracciato dall'amministrazione di Sean O'Keefe al tempo dell'amministrazione Bush, sull'onda innanzitutto della euforia dopo lo sbarco su Marte dei due rover Spirit e Opportunity, e poi nello spirito di rinascita dopo l'incidente del Columbia. Bush ha fatto questa conferenza in cui ha annunciato i piani per il futuro, e questo includeva un'architettura ambiziosa sotto certi punti di vista e molto molto conservatrice, senza riferimenti all'ala repubblicana, conservatrice dal punto di vista tecnologico, per il futuro dell'America nello spazio, quindi prima la Luna, poi Marte, e costruendo con un riciclo parziale della tecnologia Shuttle.
Sì, diciamo che dopo questo avvio piuttosto lento c'è stato l'annuncio all'inizio di febbraio del 2010 di questa strategia completamente diversa, presentata appunto pochi giorni fa dall'amministratore della NASA Bolden, che ha non soltanto cancellato il programma Constellation come ci si aspettava, ma anche alcuni elementi che ci si aspettava forse di meno. Per esempio, è stata cancellata anche la capsula Orion, che avrebbe dovuto costituire il veicolo principale da utilizzare per i futuri voli umani della NASA nello spazio. Quindi cogliamo l'occasione di questo dibattito che c'è stato non soltanto nel nostro forum, ma insomma a livello internazionale, dopo l'annuncio della nuova proposta di bilancio presentata dal presidente Obama per la NASA del 2011, per così riferire alcuni commenti e impressioni che ci siamo fatti o che abbiamo sentito nel forum e negli ambienti della comunità spaziale internazionale. Io volevo fare soltanto un paio di osservazioni su appunto opinioni che mi avevano colpito così leggendo i commenti e le reazioni. La prima, per la verità, è un'opinione che c'era sempre stata, quella dello scienziato lunare e planetologo Paul Spadis, che è sempre stato anche negli anni passati uno dei più convinti sostenitori del ritorno alla Luna, un ritorno combinato tra missioni robotiche e missioni umane. Spadis ha sempre voluto sottolineare la differenza tra la Vision for Space Exploration presentata dal presidente Bush figlio nel 2004 e la sua implementazione nell'ambito appunto manifestata come il programma Constellation. Spadis ha sempre voluto tenere separati questi due concetti perché sosteneva e sostiene ancora che mentre la Vision, cioè una filosofia di esplorazione, una serie di obiettivi, è sempre stata, secondo lui, ed è ancora valida, la maggior parte delle critiche, anche da parte sua, sono sempre state fatte verso un'implementazione particolare, cioè un modo particolare di realizzare questa filosofia, che è stato appunto il programma Constellation. Non è soddisfatto Spadis della nuova proposta di appunto per il nuovo corso NASA, perché sostiene che ancora si continuano a confondere la Vision, che è ancora valida secondo lui, e una sua particolare implementazione che forse ha portato anche a questo ridimensionamento. Un'altra cosa che mi ha colpito leggendo soprattutto i commenti di personale NASA che noi seguiamo via Twitter e altri social media è il senso di smarrimento, di sconforto, di incertezza per il futuro. La cosa che mi sorprende è che, pur essendoci stata questa proposta rivoluzionaria per l'organizzazione della NASA e per il modo di condurre le missioni spaziali, in qualche modo si sia perso di vista il personale, cioè lo staff, le risorse umane della NASA, lasciando quasi a se stessi i numerosissimi lavoratori che presumibilmente saranno licenziati, perderanno il posto di lavoro, abbandonati anche quasi a livello psicologico, nel senso che in questi giorni si stanno riunendo nei vari centri della NASA e i manager non sanno quasi cosa dire a questi tecnici, a questi ingegneri che hanno lavorato non soltanto al programma Constellation ma anche in altri enti o laboratori importanti della NASA. Quindi
c'è da dire una cosa, che quando ci sono delle trasformazioni dall'interno, trasformazioni a livello aziendale, fusioni, cessioni a livello corporate, normalmente ne fa sempre le spese la forza lavoro, ma si sa sempre qualcosa prima. Mentre invece in questo caso ho notato che i lavoratori NASA e tutti i contractor, specialmente tutti i contractor della NASA, che sono il 90% della forza lavoro, perché sono tutte aziende che prendono appalti da NASA, hanno scoperto le cose a giochi fatti, come le abbiamo scoperto noi con le notizie della settimana scorsa. Certo.
Ecco, qualunque fossero state le decisioni di Obama, è chiaro che ci sarebbe stata una certa frazione di personale che avrebbe perso il posto o comunque che avrebbe avuto grossi problemi di integrazione nei nuovi programmi. Ma quello che mi stupisce personalmente è proprio il modo in cui, per così dire, le risorse umane della NASA siano state quasi abbandonate dall'amministrazione. Ecco, questi erano i due principali giudizi o comunque osservazioni che avevo colto leggendo le reazioni alla proposta di Bolden, al discorso di Bolden che riferisce appunto alle proposte di Obama. Quindi volevo conoscere anche le vostre opinioni, le vostre sensazioni.
Ma non lo so, chi è che comincia?
Ah, come preferite.
Beh, allora, non lo so, posso entrare?
Sì, comincia pure.
Giusto perché ho la massa critica per farlo.
Vai.
Ma allora, ragazzi, io prima di tutto devo dire che sono stato onestamente stupito. Non mi aspettavo un taglio così netto, mi aspettavo un rimaneggiamento dei programmi esistenti, proprio perché comunque Constellation è stato portato avanti per tanto tempo e mi sembrava obiettivamente abbastanza avanti nello sviluppo, soprattutto dopo il lancio di Ares 1X. Detto questo, secondo me uno dei modi migliori per interpretare i fatti è quello di vederli in maniera distaccata e sotto il maggior numero di punti di vista diversi. E la mia prima reazione a caldo è stata sì, di delusione per vedere l'ennesimo programma tagliato, l'ennesima promessa dell'astronautica non mantenuta. C'è una collezione di promesse non mantenute,
sì, questa,
da parte di tutti, non parlo certo solo di NASA, ma anche ESA ha le sue, e per non parlare dei moduli russi che nella storia sono stati progettati anche per l'ISS e non sono stati lanciati per problemi di fondi, insomma la suonata è sempre la stessa, però stavolta insomma la tentazione di crederci che saremmo riusciti ad arraffare, a graffiare la Luna ce l'avevo. In realtà però il gesto così forte di Obama io lo capisco, ci sono delle situazioni in cui va dato un taglio netto e Constellation, pur andando avanti in quel modo, non stava dando secondo me la risposta giusta. Impostare un programma in modo tale che con così pochi fondi fosse soggetto ogni 4 anni al cambio di amministrazioni, a lenti passi, a questa sorta non saprei, mi sembra uno di quei cammini in salita quando andate ad arrampicare in montagna che vi sembrano non finire mai, passi piccolissimi. C'era la necessità, secondo me, di recuperare anche una sorta di leadership carismatica che la NASA ha perso da tanto tempo. Aver dato un taglio netto al programma Constellation senza per questo tagliare i fondi, secondo me è stato un messaggio chiaro. Che la NASA come ente, e quindi non voglio includere i tanti ottimi lavoratori che passano lì la loro carriera, ha dimostrato in più occasioni di non essere all'altezza di mantenere le sue promesse rispetto al budget e rispetto alla tempistica dei risultati da ottenere. Questo è stato moltiplicato per una serie davvero lunga di progetti. E sostanzialmente questo non succede mai perché per mantenere i posti di lavoro si è pescato giustamente nella vecchia tecnologia, perché con così pochi fondi come quelli che erano stati elargiti al progetto non era possibile mettere in cantiere della ricerca di base che portasse a qualche tipo di scoperta cosiddetta breakthrough, che ne so, dei materiali compositi altamente performanti che permettessero di abbattere i pesi o nuovi sistemi di decollo, diciamo nuovi sistemi propulsivi che consentissero di abbattere la pericolosità o la complessità dei sistemi, insomma, in altre parole, per abbassare a livello drastico di un fattore 10 i costi, non ci sono stati abbastanza soldi e quindi si è sempre ripiegato. E la teoria del ripiegare è cominciata con la fine del programma Apollo e ha portato ai risultati che abbiamo visto, uno shuttle deformato dalle esigenze dell'USAF che poi non ne ha più fatto praticamente uso, l'inizio della trasformazione di Vandenberg che sarà naturalmente costata una valanga di milioni di dollari e è stata lasciata a metà anche quella, insomma si tratta di razionalizzare, forse si perde una parte poetica, ma penso che la strada indicata sia quella giusta. Prima di indicare un balzo verso un altro corpo del nostro sistema solare, forse è bene acquisire delle tecnologie che ci consentano, che consentano alla NASA, di lavorare con un certo livello di fondi. Non siamo più negli anni 60, non c'è nessun vero motivo né politico né di prestigio internazionale per cui NASA sia spinta dall'onda, diciamo, anche del supporto popolare. C'è tantissima gente del cosiddette casalinghe di Voghera che non ha assolutamente le idee chiare su quale sia l'utilità di investire miliardi di dollari nei programmi spaziali e noi siamo appassionati, quindi ovviamente siamo portati invece ad avere un punto di vista scandalizzato da queste cose. In realtà dobbiamo ricordarci che i politici rendono conto non agli appassionati di astronautica ma a una vastissima schiera di persone che in un contesto contesto di crisi economica, oltre che voler vedere l'uomo calpestare la luna, vogliono vedere un lavoro per pagarsi il mutuo, vogliono vedere la risoluzione di problemi economici importanti che hanno colpito tutto il mondo, dagli Stati Uniti anche all'Italia. Insomma, quindi il contesto internazionale che noi usiamo sempre per spiegare le motivazioni che spinsero la NASA e gli Stati Uniti a investire così tanto nel programma Apollo, non possono non essere tenute in conto anche tra gli altri fattori per guardare la decisione di Obama. Non possiamo far finta che il contesto non esista quando ci fa comodo, perché ci brucia, perché ci dà fastidio, perché ci dispiace. Quindi io sono sinceramente convinto che sia stato un bene dare un taglio netto, e soprattutto sono convinto che sia molto importante far partire un mercato di privati che si fanno concorrenza tra loro e spingono per raggiungere l'orbita bassa, magari con più mezzi differenti, dove finalmente è il cliente a dettare, diciamo, è il cliente, cioè chi porta su gli oggetti o le persone, a dettare il design della capsula, e non il compromesso politico o l'entrata o meno dei militari o cose di questo tipo. Cioè è sempre stata una cosa importante, come lo è stato per il mercato dell'aeronautica civile, quella di avere committenti privati che sono entrati nel gioco, nel mercato, e probabilmente si tratta di un passo che era necessario, e sono contento che sia stato fatto. Detto questo, condivido al 1000% quanto è stato scritto da Paul Spudis, ma anche da Leroy Chao nel suo blog in questi giorni. Hanno motivato molto bene, molto meglio di quello che so fare io, il perché sono d'accordo con la scelta del presidente Obama. D'altra parte però mi rendo anche conto, dai tanti messaggi degli amici che abbiamo conosciuto su Twitter, che davvero questo fulmine a ciel sereno della totale cancellazione di Constellation sta lasciando tanta gente con la preoccupazione di come diavolo andare avanti. Ci sono due tra i più cari amici che abbiamo su Twitter, Flying Jenny e suo marito Apache Man, che entrambi lavorano al programma Shuttle, quindi tra 6 mesi possibilmente si possono trovare entrambi sull'astrico, e non è assolutamente una cosa bella, anzi. Però chiudo il mio intervento riflettendo anche su un'altra cosa: la chiusura del programma Shuttle era comunque alle porte. Non so quantificare quanta della forza lavoro attualmente impiegata nel programma dell'Orbiter sarebbe stata riassorbita nel contesto del programma Constellation. Probabilmente le stesse lamentele giuste e giustificate che leggiamo oggi le avremmo viste semplicemente trasportate qualche mese più avanti a causa della chiusura del programma Shuttle, così come fu con la chiusura del programma Apollo, che molti ingegneri, molte professionalità si dispersero, andando poi però ad arricchire le fila delle aziende private. Si tratta, ripeto, di vedere le cose sotto molti punti di vista, e se è possibile, anche se siamo qui perché siamo tutti appassionati, cercare di vedere la realtà senza il filtro dell'emotività che spesso ci ottenebra la vista. E direi che ho preso anche troppo tempo e sono pronto a discutere la mia posizione e a integrarla con i contributi degli amici che mi succederanno al microfono.
Marco, io avrei voluto intervenire un paio di volte, ma era difficile volerti, cioè mi dava fastidio interromperti, perché era un discorso abbastanza ben pensato, ma anche se era improvvisato era molto coerente, e dispiaceva interromperti. Ma adesso mi rilascio all'ultima cosa che hai detto sul piano delle risorse umane. Hai ragione, non credo che ci sia grossa differenza in termini di licenziamenti, almeno per quanto riguarda il Kennedy Space Center a breve, nel senso che comunque il programma Shuttle andrà avanti ancora per 5 lanci, e quelli sarebbero stati sia senza l'annuncio del budget nuovo,
caso.
sia adesso. Quello che magari è diverso dal punto di vista psicologico per loro, ed è un'ipotesi che posso fare perché non ho ancora avuto modo di parlare veramente a fondo, ho tanto raccolto quelle che avete letto anche voi su Twitter, che sono pensieri, sono cose magari anche dettate dall'onda dell'emozione. Quello che avevano prima era la fine di un programma già tracciato. Non lo sto dicendo per prendere le parti di una decisione rispetto all'altra, semplicemente come un'osservazione. Avevano un programma davanti tracciato e la speranza, e comunque anche la consapevolezza in alcuni ambiti, di poter essere coinvolti poi in quello, specialmente perché le aziende, essendo tutti parte di aziende contractor, si sa già quali aziende contractor sarebbero state coinvolte e quali no, almeno nei prossimi anni. Invece così gli è stata tolta anche quest'unica barlume di certezza, che in un ambiente che comunque è incerto, perché anche se c'è un piano tracciato è un cambiamento, il cambiamento si porta sempre dietro delle incertezze, comunque avevano qualcosa a cui guardare e avevano già magari sviluppato dei meccanismi per affrontarlo al meglio questa transizione. Così invece sono trovati veramente un fulmine a ciel sereno, come hai detto tu. Dal punto di vista dei costi, sì, probabilmente questo va a abbassare i costi. Io mi ero anche preparato un discorso su... non me l'ero preparato, nel senso che ho letto che si è parlato tanto in questi giorni di cost plus contract, che diciamo che è il classico termine che nessuno dice mai e poi quando lo si comincia a usare viene utilizzato da tutti i media, l'ho visto scritto in molti articoli. Effettivamente è il modo con cui funzionano tutte le commesse statali. Ogni volta che lo Stato deve realizzare qualcosa, la maggior parte delle volte in appalto, deve realizzare qualcosa in appalto, si utilizza un contratto di tipo cost plus. Allora io ho i miei puntini qua davanti perché ho paura di non riuscire a fare un discorso sensato. Comunque si usa in tutti quei casi in cui la qualità ha un'importanza molto maggiore del costo. Ovviamente i costi vanno minimizzati ed è
un
criterio generale che vale sempre. Ma quando la qualità, nel caso dell'ambiente spaziale, dove ci sono in gioco molti, molti interessi, molti, molti soldi, e vite umane, se parliamo di volo spaziale abitato, ovviamente è un concetto ancora più importante. Con il cost plus, l'acquisto del buyer, quindi in questo caso lo Stato, nella forma di NASA, il committente, va a condividere una parte del rischio. Il modo in cui vengono pagate queste aziende contractor è... il rimborso dei costi più un extra, infatti cost plus, l'azienda Lockheed Martin che realizza parti di un sistema,
questi colossi aerospaziali,
ma anche le più piccole, sì. Anche il piccolo committente che fa soltanto guarnizioni per
piccole parti
per la rampa, qualche sistema della rampa, così. Comunque vengono tutti pagati con questi contratti cost plus che garantiscono il rimborso dei costi e, attenzione, non fissano un valore fisso del costo, ma cioè a tavolino, ma è un costo consuntivo, quindi se i costi salgono anche il pagamento finale va a salire, perché in questo modo il rischio viene spostato dal contractor al committente. E poi c'è un extra che garantisce il profitto per l'azienda contractor. Dov'è il problema in questo? Il problema è che questo extra viene di solito misurato in termini di performance. Se noi ci accordiamo per... io faccio fare a Paolo Amoroso un vettore e gli dico deve farmi almeno un tot di tonnellate X,
il
carico utile, e poi fisso degli scalini di performance e aumentandogli l'extra, la fee, il cost plus, appunto il plus, in base alle performance che riesce a raggiungere. Se queste performance raggiunte, lui fa profitto, altrimenti si limita a ricoprire i costi o fare un profitto molto limitato. Questo però dà una forte rigidità dal punto di vista delle specifiche e sicuramente non invoglia a tagliare i costi. C'è comunque una gara d'appalto, quindi chi offre il sistema che in prospettiva ha i costi minori e qualità maggiore vince l'appalto e realizza il sistema. Ma una volta che ho l'appalto non ho più l'incentivo a ridurre i costi, perché non so che comunque i costi extra in cui vado a incorrere mi vengono rimborsati dal contratto cost plus. E poi non c'è neanche lo spazio per l'innovazione, perché una volta che il contratto è chiuso non ho più tanto spazio di manovra, non sono né incentivato né ho la libertà di farlo. Quindi sicuramente dal punto di vista dei costi e tecnico lo shift verso i privati è una cosa positiva, e in questo è diverso, perché effettivamente la NASA non ha mai costruito un razzo, non è mai successo, è sempre stata un'industria privata, una serie di industrie private, tutto un ecosistema di industrie private che è andato a lavorare per conto di NASA. In questo caso è uno shift abbastanza importante e coraggioso, perché se va bene abbiamo veramente un sistema che è molto più efficiente, adesso non un fattore 10 forse come dicevi tu Marco, ma qualcosa di significativo. Se va male, siamo tornati alla casella di partenza e abbiamo buttato via veramente tanto tempo. Io non voglio prendere una posizione, voglio stare a vedere, non sono uno stratega, non pretendo di avere
la sfera di cristallo.
Sì, no, la verità in tasca, più che altro.
Ecco, dopo queste osservazioni così di carattere generale, umano e gestionale, ci interessavano in particolare eventuali osservazioni, commenti, opinioni tecniche, per esempio da Alberto o da Luigi. Voi cosa dite?
Scusate, se posso dire solo un'ultimissimissima cosa, veloce, prometto.
Certo,
no, vai.
Appunto mi ero dimenticato di dire che oltre io ho dichiarato apertamente che questa cosa che è stata fatta mi piace da un punto di vista teorico e ho comunque parlato anche dei dipendenti. Vorrei però dire che condivido proprio quello che ha detto Paul Spudis, cioè che secondo me è anche necessario però offrire alle persone che saranno lo stesso comunque impiegate, magari non dalla NASA ma dalle industrie aerospaziali private che le andranno ad assorbire, è necessario offrire a queste persone un qualche tipo di obiettivo anche lontano da raggiungere, una meta perché altrimenti, pur non mancando i soldi, secondo me manca un po' lo stimolo. Questa seconda voce di spesa che è stata approvata insieme alla ISS, che ha ricevuto un bel boost di fondi e anche di questo dovremmo magari parlare e valutarne un po' l'importanza, è stato dato un sacco di soldi alla ricerca di base astronautica, ecco, però non è stato dato un obiettivo palpabile ed emozionante, se vogliamo, da raggiungere, e purtroppo noi esseri umani diamo il meglio di noi, secondo me, nei contesti forse un po' più di stress, se vogliamo, inteso come stress emotivo. Qui sì che ha mancato la lungimiranza del presidente o quantomeno dei consulenti che lo hanno aiutato a stendere questo piano. Parlare solo di ricerca di base in senso lato ha sicuramente una sua utilità, ma non so quanto può essere ispirante per i dipendenti ma anche per i taxpayers. Sapete quanto la NASA ha a cuore il discorso di ispirare, coinvolgere per chiedere agli studenti di intraprendere carriere di studi non certo remunerative come quelle dell'avvocato piuttosto che del commercialista. C'è gente che passa la vita a studiare fondamenti di matematica e poi a fare concorsi su concorsi per trovare un posto negli enti di ricerca. Questa è sicuramente una mancanza e volevo appunto dire che non è tutto rose e fiori, anzi, oltre al discorso dei dipendenti che possono restare senza lavoro, secondo me questo piano andrebbe corretto proprio qui, dare un obiettivo, anche se lontano darlo. E con questo scusate se ho abusato ancora del tempo e lascio la parola agli altri.
C'è qualcuno magari degli
Alberto,
altri?
Alberto, Luigi?
Ci sei? Sì, ma vuoi andare tu, Luigi?
È uguale, no, io volevo solo fare una chiusura sul discorso di Marco, soprattutto se comunque sono d'accordo con lui su quello che ha detto, su tutti i fronti, e volevo solo aggiungere che Constellation era nato come il grande ritorno degli Stati Uniti nello spazio con la nuova conquista della Luna e poi addirittura si parlava di Marte, e il discorso principale era di tornare sulla Luna con basi permanenti, con una presenza umana stabile, diciamo. Da quanto si è capito della situazione, prima di tutto i fondi non erano stati messi sul piatto già in partenza. E soprattutto col passare del tempo ci si è resi conto che le complicazioni che venivano fuori dal ricreare un programma che poteva essere simile a quello dell'Apollo, ma con tutti i vincoli attuali per quanto riguarda la sicurezza, non è che le missioni Apollo sono state un salto nel vuoto, però diciamo che hanno rischiato parecchio quando sono saliti su quelle capsule per essere sparati a 400.000 km di distanza. E rivedere tutto questo programma con i concetti attuali ha significato comunque un aumento di costi esagerato. Il discorso era questo: i soldi sono già pochi per costruire, per sviluppare il sistema. Una volta che si fosse arrivati ad avere un sistema funzionante, avremmo avuto dei costi ancora più alti per poter mantenere una eventuale base sulla Luna, oltre a tutti i costi di sviluppo, però anche solo mantenere, noi vediamo la ISS ha un sacco di fabbisogni per quanto riguarda proprio i rifornimenti, gli equipaggi, è un continuo inviare missioni.
Ed è mille averlo volte più vicina della Luna.
Sì, scusa?
Ed è mille volte più vicina della Luna.
Infatti, è quella la cosa pazzesca che era da tenere conto, che a quanto pare quando Bush ha dato il via a questa cosa non ne è stato assolutamente tenuto conto. E evidentemente Obama alla fine della fiera, dal mio punto di vista, sicuramente ha fatto bene a dare un taglio, perché prima bisogna sviluppare dei sistemi per arrivare anche solo nell'orbita bassa, però a basso costo, e poi da lì partire per arrivare sulla Luna. Se noi abbiamo, non dico l'ISS, però potrebbe essere una nuova stazione spaziale intermedia, stazione di rifornimento, come appunto si parla in questa in questo nuova era che sta iniziando in questi giorni, punti di partenza importanti che siano facilmente raggiungibili, facilmente economicamente, perché proprio il discorso base è quello: avere una base sulla Luna però poi doverla chiudere perché non ci sono i soldi per portare gente e materiali, tanto vale non facciamola. Era un po' questo il punto di partenza. Poi consideriamo anche un'altra cosa: Obama è riuscito a dimostrare di dare un taglio alle spese spaziali, in realtà poi ha dato 6 miliardi in più per i prossimi 5 anni, oltre a 600 milioni di dollari in più per la chiusura del programma Shuttle. Cioè, alla fine della fiera ha fatto la figura di quello che fa i tagli, però in realtà ha dato più soldi. Anche questa è una cosa da considerare.
Certo, c'è stato un aumento netto.
Tutto il discorso che è legato alla chiusura del Constellation.
Alberto?
Sì, io mi scuso subito se magari ripeto qualcosa che è già stato detto, ma mi sono perso un pezzo per qualche problemino di connessione. La mia idea, sì, sostanzialmente abbastanza d'accordo con quello che ha detto, anche se la vedo più come una, soprattutto facendo il paragone col Constellation, quello iniziale, quello forse più aggressivo di tutte le varie evoluzioni, perché comunque in questi anni c'è stato anche tempo per evolvere, forse per riprendere un attimo la mira con con la fattibilità del Constellation. La vedo come essere passati, senza voler essere assolutamente demagogici, da un estremo all'altro. Mi spiego: il Constellation erano comunque direi avanzato come step di sviluppo. Una decisione come quella attuale l'avrei vista forse più azzeccata nei primi stadi di sviluppo. Ovviamente stiamo parlando di SEMA, con, la sappiamo tutti, la presidenza Obama è iniziata solo un anno fa e non ci sarebbe stata possibilità di volerlo bloccare prima. Ora il bloccarlo a questo stadio di sviluppo è stato, a mio parere, un grosso azzardo. Non voglio dire buono o cattivo, i risultati probabilmente li vedremo sul lungo periodo e non sicuramente nel giro di un paio forse qualche numero rende meglio l'idea per avere la portata della scelta fatta da Obama. A mio parere è molto coraggiosa, come dico, non mi voglio sbilanciare nel dire ora giusta o sbagliata. Noi facciamo presente all'interno del budget annunciato per il prossimo anno, che comunque avrà ancora un iter abbastanza lungo di diversi mesi, verrà approvato come solitamente più probabilmente prima del prossimo autunno attraverso varie fasi di approvazione del congresso. Ci si aspettano probabilmente pochi ribaltoni, magari qualche pillola un po' più dolcificata della decisione presa così a freddo.
Ma che cosa intendi? Cosa potresti dolcificare senza stravolgere tutto quanto? Perché è abbastanza drastica la cosa. Come puoi addolcire la
cosa? Vedrei ad esempio una ridefinizione dei piani successivi. Ad esempio si è parlato e comunque è stato confermato si voglia sviluppare un nuovo lanciatore pesante o Super Heavy per il futuro supporto a missioni al di fuori dell'orbita terrestre. forse una ridefinizione o almeno una ridefinizione di obiettivi un po' più certi. Ora, come ha detto Marco giustamente, che condivido pienamente, la grossa pecca della vision, se vogliamo chiamarla così, di Obama è quella di non avere un obiettivo sul lungo periodo. Magari il definire più questi obiettivi, decidere come e con cosa farli e con cosa attuarli potrebbe essere una sorta di va bene, adesso ci siamo fermati, però rimettiamoci un obiettivo anche sul lungo periodo, probabilmente non sarà comunque una cosa breve. Tornando sul discorso dei costi, per rendere l'idea a livello di avanzamento, fino ad ora erano stati spesi 8 miliardi di dollari con all'interno del programma Constellation, e fa abbastanza impressione pensare che per bloccare tutto e reindirizzarsi verso questa nuova idea vengano spesi 2 miliardi e mezzo di dollari, che è una cifra, parliamo di comunque di cifre elevate, quindi è difficile farsi un'idea, ma se proviamo a considerare che è quasi tre volte la cifra che è stata spesa per gli interi programmi sperimentali, come ad esempio gli X-33 o i vari X-30 degli anni passati, per l'attuazione di questi programmi, e se ne spendono quasi tre volte per chiudere un intero programma, era un qualche cosa che ora coinvolgeva realmente decine, forse centinaia di migliaia di persone con centinaia di società coinvolte. La rescissione di tutti i contratti, la chiusura o reindirizzamento di tutte queste persone è comunque qualcosa di portata, credo, ho pochi dubbi, mai avvenuta in passato. Si fa fatica ad avere termini di paragoni per programmi così avanzati. Marco diceva forse si aveva già da qualche anno un'impressione di lento avanzamento. Su questo forse concordo un po' meno con lui, perché comunque forse è il segno dei tempi, come si può dire, è tutto estremamente alla luce del sole, e vengono spesso amplificate sia le buone notizie che le cattive notizie. Non è raro che in programmi di sviluppo si incontrino degli intoppi, degli scalini da superare. Da questi spesso se ne esce con ritardi, ma non vedevo ora come ora scalini insormontabili dal punto di vista tecnologico. Certo, come avete anticipato, come avete già anticipato voi prima, il grosso problema erano i finanziamenti, questi sì, probabilmente molto sottodimensionati per quello che realmente ci si prefiggeva di fare. La vedo come una, se vogliamo dare un paragone complessivo della scelta, la dividerei forse anche in due parti. La prima, come avete accennato, la scelta di affidarsi a società completamente private su appalto per la fornitura di servizi e non solo di mezzi. Questo era prevedibile, probabilmente era già da qualche anno che se ne ventilava la possibilità, quando ci si è accorti che il gap tra Shuttle e comunque inizio del Constellation non sarebbe stato indolore. L'affidarsi a società credo sia la naturale evoluzione dell'esplorazione spaziale. Prima o poi si doveva arrivare a quel punto, ed è stato una scelta secondo me saggia sul lungo periodo, anche perché le realtà cominciano a affacciarsi, ed è forse in questo momento che era necessario dare una spinta o comunque un sostegno. La scelta di appaltare, tra virgolette, forse è un po' brutto il termine in italiano, a servizi ad altre società per progetti così importanti come ad esempio la ISS.
Alberto, ci sei?
Abbiamo perso Alberto, adesso lo tiriamo su.
Sì,
nel frattempo
aveva detto che non era d'accordo con me, e sono arrivato fino a Cirie con un grosso paio di cesoie e ho tagliato i fili della sua connessione. Certo. Questa è democrazia, insomma.
Certo, è pluralismo più che altro.
Sì.
Volevo commentare su quello che stava dicendo, adesso poverino gli parlo in sua assenza, peraltro Skype non sta collaborando, non riesco a recuperarlo. Volevo soltanto dire che il passaggio al privato, lui dice i tempi sono maturi, è assolutamente vero, però io farei una grossa distinzione tra quello che è l'accesso allora, possiamo fare un parallelo tra il lancio di satelliti commerciali, quindi astronautica unmanned, dall'albori, dallo Sputnik a oggi, siamo passati ovviamente dalla ricerca nazionale, da NASA e Unione Sovietica, poi tutti i vari programmi nazionali delle altre nazioni, a un mercato che ovviamente adesso è completamente libero, completamente concorrenziale, di fornitura di servizi astronautici unmanned per l'orbita bassa commerciale. Si sta facendo una strada simile, ovviamente con tempi diversi, per l'astronautica manned, perché effettivamente c'è un vantaggio nell'intraprendere questa impresa, di conseguenza ci sono delle imprese che si portano volontariamente in prima persona a fare questa cosa. Non sono sicuro che sia ancora il tempo per far fare alle imprese private lo step successivo, infatti non se ne sta parlando, me ne rendo conto, ma allora è qui che viene a mancare la leadership, viene a mancare la vision. Io sono d'accordissimo anche a dire fermiamo Constellation per una serie di ragioni che sono state fatte notare dalla Commissione Agustin, ma una volta che decidiamo che in orbita bassa ci si va con i privati, cominciamo a pensare a quello che c'è dopo. Io sto pensando a un'idea completamente a ruota libera, non sono sicuro che sia sensata la cosa, ma si potrebbe dire una cosa del tipo: noi iniziamo un progetto nazionale, quindi voglio dire centralizzato, vecchio stile, per andare verso la Luna a partire da una stazione spaziale, quindi assemblare un mezzo per andare oltre l'orbita bassa in orbita, e come ci arriviamo in orbita lo facciamo attraverso l'industria privata. Però la differenza con quello che è attuale, che si sta dicendo attualmente, è dare già un'idea di quello che c'è dopo, cioè innanzitutto indicare all'industria privata che NASA sarebbe uno dei possibili clienti, quindi una cosa è incoraggiare l'industria privata, un'altra con dei finanziamenti, semplicemente il fatto che non c'è un'alternativa statale, e l'altro invece è dire noi siamo anche un cliente e lo facciamo perché abbiamo già un'idea, perché abbiamo un'idea o comunque la volontà politica di creare un'idea, quindi un obiettivo che potrebbe essere quello che nella Commissione Agustini era il piano di mezzo, quello con visitare asteroidi, visitare i punti lagrangiani, che non hanno un valore scientifico ma hanno un valore comunque di esperienza, know-how. Non so se quella è la soluzione migliore, però probabilmente sarebbe una cosa un po' diversa. Comunque, dare sicuramente per l'orbita bassa, stabilire, ma penso che siamo d'accordo tutti, di dire abbiamo raggiunto il momento in cui il mercato è maturo per andare da solo, spostiamoci a quella successiva. L'esplorazione non può venire dall'industria, la ricerca fa fatica a venire dall'industria. No, anche nei paesi più capitalisti la ricerca non viene tutta dall'industria, c'è ancora una forte componente di ricerca sovvenzionata e anche portata avanti in primo piano dall'ambiente pubblico. Non so se siete d'accordo con questo.
Beh, sicuramente un ente pubblico come la NASA dovrebbe farsi carico dei costi e anche della volontà puramente politica di investire in quegli ambiti dove un'azienda non lo fa perché non è il suo mestiere. Spesso e volentieri noi ci dimentichiamo che le aziende sono spesso delle SPA, società per azioni, e come tali gli amministratori delegati non sono lì a fare i filantropi, ma sono lì a cercare di fare degli utili da distribuire agli azionisti. Non sono dei buoni amministratori delegati quelli che non portano utili alla società, altrimenti avrebbero dovuto scegliere un altro tipo di ente, tipo una fondazione o o un comitato che si finanzia e cerca di raggiungere obiettivi meramente politici. Le società devono fare utili e non devono fare altro. La NASA, l'ESA, piuttosto che enti, se vogliamo, parastatali, anche se in realtà non è il termine esatto, magari mi correggete voi, mi viene in mente la fondazione dell'XPRIZE, no? Che cerca di incrementare l'investimento in tecnologie che poi magari non saranno portate avanti, ma che creano fermento, che creano sì il coinvolgimento di giovani ingegneri che cercano di portare avanti qualcosa. Ecco, è importante, e mi auguro sinceramente che la NASA ritrovi questo suo sbocco in questo ramo. Non deve fare più una para società privata, non deve entrare più come attore principale del mercato, deve entrare, a mio parere, come cliente delle società private laddove queste hanno le tecnologie che possono essere acquistate, e investe invece a piene mani in quegli ambiti in cui poi tra 10-20 anni saranno le società private ad avere il loro ambito. E questo è il ruolo degli enti di ricerca, perché nessuna società è lì per fare del bene, ma è lì per fare utili, e questo ce lo dobbiamo ricordare.
È l'American Way, funziona così. Abbiamo collegato Archi Peppe, che si è prenotato per intervenire. Ciao Peppe.
Ciao.
Ciao, buonasera, mi sentite?
Forte e chiaro.
Forte e chiaro, bene, il mio cognome. Innanzitutto saluti da Tolosa, una splendida serata, contrariamente a quello che si può pensare qui, il tempo che è abbastanza clemente. Allora, che vi devo dire? La mia sul discorso del Constellation, potrei dire ve l'avevo detto, non ve lo dico, ve lo dico, ve l'avevo detto. Cioè, nel senso che io sono stato tra quelli che non hanno visto per niente di buon occhio il Constellation voluto da Bush nel 2004, non per le motivazioni volute e né per la scelta che loro hanno fatto del profilo di ritorno alla Luna. Questo non ha a che vedere con il fatto che poi io abbia fatto parte della cordata italiana che ha partecipato nel 2006 con il progetto Moonlight, ma diciamo più in generale con l'impostazione che la NASA ha seguito diciamo nel post Columbia, perché il problema è quello, diciamo, la dismissione dello shuttle come mezzo non più sicuro a seguito del disastro del Columbia. In realtà meriterebbe una riflessione questo, cioè in realtà lo shuttle è arrivato a maturazione praticamente giusto 2 minuti prima che lo ritirano, perché gran parte dei problemi tecnici, fatto salvo diciamo l'inesistenza di un sistema di salvataggio al lancio, sono stati quasi tutti risolti, tanto è vero che persino le perdite di piastrelle o le perdite di rivestimento termico dall'ET si sono quasi, diciamo, del tutto risolte. Almeno non stanno dando con i sistemi che hanno implementato di monitoraggio in orbita diciamo dello status della navetta, incidenti come quelli che si sono verificati al rientro del Columbia non se ne dovrebbero verificare più, almeno in questi ultimi lanci. Il discorso del Constellation è che Constellation è nato male, nato malissimo, avevano in mente solo due cose: da un lato cercare di fare la trovata pubblicitaria, cioè torniamo sulla Luna, e dall'altro c'erano due pesi che pendevano sulla bilancia. Uno è il peso economico, vabbè, quello ci sta per qualsiasi programma spaziale. Bush aveva allegramente pensato, insieme a O'Keefe o Knife, come lo chiamavano alla NASA all'epoca, visto come tagliava allegramente le cose, che i soldi che venivano risparmiati dallo shuttle potevano essere travasati direttamente al Constellation. Si è visto che questa cosa non era possibile perché c'era un periodo di transizione, cioè qui da un lato sviluppi Constellation e dall'altro fai volare lo shuttle. Lo shuttle costa uguale fino all'ultimo volo, cioè non è che è un costo decrescente perché c'hai 3, 2, 1 navette che volano e diciamo e ormai lo shuttle costa tutto di manutenzione, di hardware non costa, diciamo. Non c'è più acquisto di hardware, tutto quello che doveva comprare si è comprato prima. E poi dall'altro l'ossessione della NASA di perdere un astronauta per il discorso di immagine, ma tutte le avventure umane sono connesse con il rischio, quella spaziale non è da meno, e purtroppo è ineliminabile, bisogna confrontarsi col rischio. Qui vorrei mettere un attimo anche un po' l'esperienza personale diciamo persona che lavora nel settore, che quindi è un osservatore privilegiato. L'approccio dei russi rispetto agli americani nei confronti del rischio, cioè gli americani hanno un approccio del tipo: io nego a priori la possibilità che si verifichi un guasto, faccio su un componente 51 milioni di prove per verificarne il comportamento e lo certifico perché non si guasti. I russi in realtà non fanno così, attuano delle strategie tenendo presente che il guasto si verificherà e quindi hanno delle alternative in mente al guasto. Questo spiega in qualche modo anche la longevità dei loro sistemi operativi, dei loro sistemi di hardware spaziale. Tant'è che io, adesso che sto lavorando per l'ATV Control Center, alcuni dei sistemi nella Soyuz si ritrovano praticamente impiantati nell'ATV, che è un veicolo poi nuovo. Presto questo, diciamo, un po' di digressione sulle cause del Constellation, il discorso del perché si è naufragato è chiaro, il sotto funding del programma da un lato, la lentezza con cui è proseguito e la mancanza di un obiettivo, poi di una vera necessità di tornare alla Luna in questo modo. Sulla Luna si può e si deve tornare, ma io sono tra quelli che sostengono la via di Von Braun, veicolo utilizzabile possibilmente, spazio plano, stazione spaziale, veicoli lunari che fanno la spola tra l'orbita terrestre e quella lunare e i veicoli di discesa. Non si scappa, l'architettura del Constellation era condannata perché si riproponeva in pratica una mera riproposizione delle missioni Apollo, lancio con enormi vettori, o in Eor, in Lor, non fa molta differenza, arrivo, sì, non sono due che scendono, sono quattro, non stanno una settimana, stanno due settimane, ma non cambia niente, cioè dal punto di vista della logistica non c'è base lunare che possa essere mantenuta con questo tipo di supporto logistico, di lancio, di supervettori che vanno così a perdere tutto. E non mi si venga a dire che il Constellation è un sistema inutilizzabile solo perché recuperava gli SRB o perché la capsula Orion, quel poco che ne rimaneva, veniva recuperata. Non è un add-on questo, è un ritornare indietro. Poi io ho sempre pensato che il sostituto di un aerospazio plano fosse un altro aerospazio plano, magari più piccolo, meno compromesso dello shuttle, ma più sicuro, più performante. Premesso questo, e voglio chiudere il mio intervento, io direi che al momento concordo con quello che dice Marco e anche con quello che dice abbastanza Alberto, perché il vuoto, diciamo, fa paura. Questa nebulosa visione di industrie piccole, medio grandi che dovrebbero fare una pletora di veicoli spaziali, ma di cui non è chiaro né quanti ne sono, né come funzioneranno, chi arriva primo. Diciamo che io personalmente sostengo la Dragon di SpaceX, perché a me sembra, ma poi mi posso sbagliare, che sia quella più avanti di tutti. Però io ho un'altra idea, un'altra sensazione personale, che in realtà noi non abbiamo ancora visto tutto di Obama. Obama per il momento si è limitato a fare una cosa, ha stoppato Constellation perché era un pozzo senza fondo. Lui aveva l'immediata necessità di fermare il Constellation prima che si arrivasse a costruire dell'altro hardware, oltre i boilerplate di Orion e oltre l'Ares-1X, eccetera. Per recuperare i soldi innanzitutto. Secondo me non abbiamo visto la seconda parte del piano di Obama. Ci sarà una seconda parte che secondo me riguarderà il vero sostituto dello shuttle, ovvero quello che poi rimpiazza Orion. Può essere una capsula, può essere Orion Light, può essere Dragon, ma potrebbe essere anche un altro aerospazio plano. Fa sensazione una notizia di questi giorni che la Lockheed ha continuato più o meno sotto banco lo sviluppo dell'X-33. E a paese mio qualcosa vuol dire questo, anche perché la Lockheed questo sviluppo non l'ha continuato cacciando solo i soldi di tasca sua, è impensabile. Gli americani hanno i loro programmi militari e anche programmi civili in fondo che possono finanziare una cosa del genere, mantenendo una linea, diciamo, di finanziamento piccola, ma che ha consentito alla Lockheed di fare dei progressi in questo settore. La Lockheed è quella più colpita dalla cancellazione del Constellation, perché era la capocommessa. Non è escluso che si faccia avanti con un altro prodotto più performante, per certi versi più, come dire, aderente alla nuova realtà voluta da Obama, quindi niente Luna ma Leo, e quindi se in Leo non va bene una capsula in realtà ci vorrebbe l'aerospazio plano, e tant'è, leggiamo la rimonta di Space Dev e di altri sistemi similari, e quindi non abbiamo ancora visto tutto. Aspettiamo i prossimi mesi, secondo me potremmo avere qualche sorpresina da questo punto di vista. Non è che alla cancellazione di Orion fa seguito il vuoto pneumatico. Ho questa, diciamo, io penso che Obama tramite la NASA voglia finanziare i privati, voglia stimolare la produzione di altri veicoli alternativi, proprio per evitare il problema che si stava ponendo, cioè la NASA nel gap tra Orion e Shuttle resta a piedi. oppure dipende dai russi, che politicamente non è che sia proprio bellina questa cosa per loro, brillante. Invece io penso che loro puntino a un progetto di rimpiazzo dello shuttle seguito da un paio di progetti alternativi finanziati con linee di costo minori in cofinanziamento, queste piccole aziende che hanno dei costi più bassi e si possono gestire, diciamo, progetti basati da SpaceX, che è partita dal niente, e questi tre mesi lanciano il Falcon 9. Qualcosa pure vorrà dire questo. Io dico, ragazzi, aspettiamo, non abbiamo ancora visto la sfida, abbiamo visto il primo tempo, ma aspettiamo il secondo tempo della partita, perché secondo me qualcosa in campo entra e potrebbe essere, diciamo, il ritorno di un aerospazio plano, potrebbe essere addirittura proprio il derivato dell'X-33. In fondo il progetto era abbastanza buono, era abbastanza innovativo, è morto per una serie di problemi, se andate sulla pagina di Wikipedia sono abbastanza ben descritti, più che tecnici, burocratici, e poi è stato ammazzato proprio dal Constellation. Io vorrei ricordare, e chiudo, diciamo, casi celebri, il bombardiere Rockwell North America, Rockwell B1, voluto dall'amministrazione Nixon negli anni 70, ammazzato da Carter, risuscitato da Reagan, in forma diversa come B1B, e che è entrato in servizio alla metà degli anni 80. Quindi non è detto che non si veda qualcosa. Aspettiamo prima di dire di dare un giudizio definitivo sulla NASA di Obama e su questo, diciamo, a nuovo così scenario un po' alternativo, un po' cyberpunk di questa NASA completamente dipendente dai privati. Io direi, come dicono gli americani, stay tuned.
Io ti posso dire che potrei essere d'accordo sul fatto che ci si può aspettare un indirizzo più preciso dal punto di vista di NASA, quindi qualcosa di statale, centralizzato, ma non credo che sia qualcosa che hanno già in tasca, perché se veramente hanno già un'idea, anche abbozzata, ma se Obama o comunque chi per lui ha già un'idea e ha fatto uscire questo comunicato e ha lasciato che le news si divorassero Bolden e tutto quello che è scaturito da questo annuncio senza presentare la parte positiva che ha già hanno in tasca, è marketing pessimo, è veramente vendersi male. E dall'amministrazione di Obama, che già dalla campagna elettorale ha dato prova di essere veramente quasi come Apple dal punto di vista della presentazione,
di puntare
al pubblico,
molto alla comunicazione,
è comunicativa quanto un'azienda, non credo che, se effettivamente avessero avuto un'immagine migliore da proporre,
avrebbero giocato questa carta.
Sicuramente, non credo che abbiano un'idea precisa già adesso.
Ma stiamo parlando di aziende private comunque.
No.
Quindi potrebbe essere che c'è la possibilità che ci sia questo, però in realtà non è ancora la luce del sole questa cosa.
Ah, ok, allora sì, quando è così sì.
Io penso che innanzitutto sì, Obama è stato bravissimo, cioè, ha avuto un marketing virale tremendo sia prima che durante e dopo la sua elezione, ma lo spazio non è la sua priorità, cioè lui ha fatto i conti con la NASA dopo la commissione Augustin l'ha istituita già dopo un po' di mesi dal suo insediamento. Lo spazio non è un tema prioritario per lui, e si capisce anche dal ritardo con cui ha affrontato la chiusura del Constellation. Se lo chiudeva l'anno scorso risparmiava più soldi, e questo vuol dire che da un lato lui ha il problema di dover gestire la NASA, dall'altro non è una sua priorità, lo sappiamo, ma ci sta pure le lobby delle varie industrie che stanno premendo. Quindi lui ha cancellato perché doveva cancellare e recuperare subito i soldi per fare altro. Ma io penso che non abbiamo ancora visto proprio tutto, e seppure fosse un cattivo marketing, ma guarda che se tirano fuori un coniglio dal cappello, ma qualsiasi coniglio è un recupero rispetto alla situazione che ci avevano. Quindi io penso che il recupero d'immagine ce l'hanno nei momenti in cui tirano fuori qualcosa. Così è l'autogol, sì, effettivamente ha cancellato un grosso progetto tenendone 2, 3, 4, 5 piccolini che però non messi insieme non fanno molto. Io ho la sensazione che il grosso dei soldi dell'Orion siano ancora da assegnare, perché ho visto cifre piccoline, insomma, roba da pausa caffè di tre dirigenti della NASA alla fine. E invece secondo me l'industria grossa, quella, la Lockheed, la Boeing, si stanno muovendo per cercare di vendere i propri prodotti. La Boeing c'ha l'X-37 che tra poco vola, cioè, se vola e vola bene, uno scale up di quel velivo lo proporranno chiusi. La Lockheed Martin tiene l'X-33 in tasca, è chiaro che il vento è cambiato. Le capsule ci sono, ma non sono Orion. Le capsule ci sono, ma si chiamano Cygnus, si chiamano SpaceX Dragon, si chiamano in altri modi. Evidentemente il sistema di trasporto spaziale nazionale, se deve esserci, sarà probabilmente un aerospazio plano, perché pare proprio che sia questo l'indirizzo. Se vogliono stare in rilevo gli serve più quello che non una capsula. La capsula ce l'hanno come supporto, come riserva, come servizio, la pagano quello che gli serve, punto. Cioè hanno bisogno di una capsula, hanno sulla capsula. Penso che se vogliono focalizzare l'orgoglio nazionale, devono rivalutare quella della NASA che è l'aeronautica e che è stata molto penalizzata da Bush, perché quando è passato dallo shuttle alla capsula ha ammazzato, tra virgolette, tutti quelli che lavoravano nel settore di aerodinamica. Sì, la capsula di rientro ha una sua aerodinamica, ma voglio dire, poca sì, roba sì, rispetto alle capacità che avrebbe un aerospazio plano.
Si dimentica un po' la prima.
Io sono fiducioso, ma sono anche, ho anche il sentore di qualcosa che c'è sotto la superficie, che non si è ancora rivelato. Ci sono dei lobby, giochi di potere che stanno in questo momento in corso, e aspettiamo che le acque si siano, diciamo, calmate dal torbido, e poi vediamo che c'è sotto. Ci può essere la conchiglia, ci può essere di tutto, però potrebbe anche esserci appunto la perla, diciamo, dentro la conchiglia. Aspettiamo un attimo l'evoluzione.
Va bene, allora abbiamo fatto praticamente il giro dell'orologio, ci eravamo proposti di fare una cosa breve, ma non valeva veramente la pena di fermarsi, perché è stata veramente una serata
non con sei commensali riusciamo a fare cose brevi, però onestamente penso che il livello della discussione sia stato molto buono, e non mi includo. Sono sempre stato affascinato dall'evolversi dei discorsi questa sera, è molto bello, e credo che sia stata una delle puntate più particolari.
È quello che volevo, è quello che volevo quando ho pensato al podcast nel 2007.
Una discussione di Mike includeva
una discussione tra amici, prendendo anche lo spunto della chat, che in questo momento è un po' silenziosa. Non vorrei avere dei problemi io con Widget.
Credo che si siano addormentati tutti, non per colpa di Peppe.
E per questo allora metteremo un advisory all'inizio della registrazione, dicendo: non utilizzate questo podcast operando macchinari pesanti, perché...
o guidando.
Più che altro mi sa che il problema nasce con il ritardo dei problemi tecnici. Comunque questa è una cosa interessante che abbiamo visto mentre voi chiacchieravate, è che anche a questa qualità il nostro pubblico in chat ritiene abbastanza accettabile, quindi abbiamo un livello minimo di qualità sotto il quale cercare di non scendere, che è questo. Come video intendo, non sto facendo una recensione delle nostre discussioni.
Dei contenuti.
Allora, io sto tirando dentro Alberto nella discussione, che è andato su e giù per tutta la serata, e direi che possiamo partire con un giro di saluti e poi chiuderla qua e darci appuntamento la prossima volta. Vorrei veramente fare un'altra serata come questa, vorrei proseguire il discorso. Possiamo fare una settimana di podcast su
quando ci saranno gli sviluppi di questa situazione, per esempio i prossimi annunci.
Beh, ricordo innanzitutto però che noi domenica, aspetta che sto facendo un gesto scaramantico, visto che non sono lì davanti alla videocamera, posso, domenica mattina dovremmo essere in diretta, salvo scrub, salvo tempeste di grandine e pioggia mentre sono per strada, per la copertura del lancio. Ricordo a tutti la nuova pagina dalla quale potete seguire la cronologia, che per adesso è del countdown, ma a partire dal lancio sarà tutta quella della missione giorno per giorno, con l'ottimo intervento dei nostri articolisti e con le immagini in diretta, perché la finestra di live stream sarà via via riempita con i video inerenti ai giorni di missione, quindi vi invito davvero a utilizzare quella risorsa.
Va bene, direi che possiamo chiuderlo qui. Da parte di Michael Sacchi è tutto,
vi saluta anche Paolo Amoroso.
E Marco?
Vi saluto anch'io, Marco Zambianchi.
Luigi
Morielli, saluti a tutti.
Alberto?
Ciao Alberto.
Ciao ragazzi, da Giuseppe Di Cara, buonasera e buonanotte.
Arrivederci a riascoltarci a domenica mattina e alla settimana prossima per Astronauticast. Ad Astra! Podcast, the Modern
Podcast.